Radio Giornale.
Buonasera da Veronica Lippi. Ex poliziotto uccide due persone in un bar di Giubiasco e poi si suicida. Il movente del doppio omicidio è probabilmente passionale. Il governo svizzero ha preso troppo potere durante l'emergenza coronavirus. Il Parlamento vuole riguadagnare spazio nelle decisioni. Nasce il governo di unità nazionale in Israele. Netanyahu e Gantz uniscono le forze per garantire una guida dopo mesi di stallo. Non solo New York, il Nord America ha un altro focolaio e si chiama Montreal. La città canadese paga le strategie sanitarie sbagliate. In apertura dunque il grave fatto di sangue avvenuto a Giubiasco, dove un uomo, un ex agente della cantonale in pensione, questo pomeriggio ha sparato a due persone per poi rivolgere l'arma contro se stesso e togliersi la vita. Un dramma che si è consumato all'interno dell'osteria dove lavorava una delle due vittime. Ci dice di più Giorgia Roggiani.
È all'interno dell'Osteria degli Amici, uno dei tanti bar che si affacciano sulla Piazza Grande nel comune bellinzonese, che è avvenuta la sparatoria. Per tutto il pomeriggio qui i capannelli di persone hanno punteggiato lo spiazzo e la gente che si trovava nei pressi dice di aver avvertito almeno tre spari.
Poi abbiamo continuato perché comunque non abbiamo sentito né urla né niente.
Ero seduta con altre persone e ho sentito dei rumori strani che però ho subito associato come se fosse caduto qualcosa. Sembrava quasi un rumore di metallo. Il tempo che sono entrata a prendere il gelato ho iniziato a sentire arrivare un polizia.
Polizia che in pochissimi minuti ha isolato con nastri la zona del delitto. Antonio Ciocco è il capo della gendarmeria del bellinzonese.
Un nostro ex collega ora in pensione è entrato in questo esercizio pubblico, ha sparato alla cameriera uccidendola e poi ha sparato a un'altra persona pure uccidendolo. Si è poi rivolto l'arma verso di sé e si è suicidato. Lo sparatore ha utilizzato un'arma di ordinanza per sparare.
Sul movente per ora gli inquirenti non si sbilanciano, sembra però già abbastanza chiaro che si sia trattato di un dramma dallo sfondo passionale. La 47enne uccisa era la ex moglie dello sparatore, che era in pensione da 4 mesi, mentre l'altra vittima sarebbe stato l'attuale compagno della donna. Il 60enne era noto nella regione perché era il direttore della cantina sociale di Giubiasco.
Quindi un dramma che ha duramente colpito la cittadina del bellinzonese. Bene, ma non basta. La Svizzera può e deve fare molto di più per attenuare l'emergenza umanitaria in Grecia senza nascondersi dietro l'emergenza coronavirus. A dirlo è Amnesty International l'indomani dell'arrivo a Zurigo di 23 minorenni provenienti dai campi profughi e che hanno legami familiari nel nostro paese. Cosa risponde Berna? Lo sentiamo nel servizio del nostro corrispondente Giampaolo Driussi.
Hanno fra i 10 e i 17 anni, 21 di loro sono afghani, 2 sono congolesi. Sono atterrati ieri in arrivo da Atene, poco prima si trovavano in uno degli straripanti campi allestiti sulle isole greche in pessime condizioni igieniche. Amnesty oggi scrive: siamo contenti ma non basta, la portavoce Sara Rusconi.
Questi giovani, avendo parenti nel nostro paese, hanno il diritto di essere qui e dovevano probabilmente essere accolti prima, quindi è dovuto, non è una gigantesca solidarietà.
Il nostro focus è l'aiuto in loco, perché bisogna innanzitutto agire urgentemente nei campi, spiega dal canto suo il portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, Daniel Bach. E la Svizzera è particolarmente attiva. La Svizzera appoggia inoltre da tempo una riforma del sistema Dublino, perché è evidente che il peso che grava su paesi come Grecia e Italia è esagerato. L'UE ha annunciato progressi per i prossimi mesi.
Siamo il paese che detiene il record dei rinvii. Dire sì, sappiamo che non funziona, vogliamo cambiare le cose e concretamente approfittarne mi sembra incoerente.
Questa è la replica di Sara Rusconi, portavoce di Amnesty Svizzera. Ma non sarebbe saggio, chiediamo, attendere che la situazione Covid-19 quantomeno si stabilizzi, per non dire si risolva?
In Svizzera si sta agendo per proteggere la popolazione, la popolazione ha capito cosa fare per proteggersi e dall'altra parte, nel caso di un'accoglienza di richiedenti asilo, questi sarebbero accolti nei centri, quindi non si può dare quest'immagine del richiedente che arriva dal campo che è l'untore. C'è una questione veramente di solidarietà.
I 23 minorenni arrivati ieri sono intanto stati messi in quarantena, vi resteranno per 2 settimane.
La crisi sanitaria ha concentrato il potere nelle mani del Consiglio federale, una situazione che però non piace ai deputati, da destra a sinistra, che auspicano una maggiore influenza del Parlamento. Un vertice d'emergenza è previsto a fine maggio per discutere della questione. Ci dice di più Paola Latorre.
Un vertice per discutere su come procedere nelle situazioni d'emergenza e preservare la democrazia. La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale incontrerà i presidenti e i vicepresidenti di entrambe le Camere. Alcune idee sono già state lanciate da destra a sinistra. Come si legge sulla stampa domenicale, le ultime proposte arrivano dall'UDC e dai socialisti. Il democentrista Alfred Heer chiede che in futuro il Consiglio federale debba ottenere una maggioranza dei 2/3 nelle due Camere per poter dichiarare lo stato d'emergenza. Il consigliere nazionale socialista Cédric Vermouth propone invece di creare in tempi di crisi un Parlamento permanente che possa correggere le decisioni straordinarie del governo o adottare delle proprie misure. Targata PS è anche la proposta di una delegazione d'emergenza composta dalle migliori teste del Parlamento, per esempio i presidenti delle più importanti commissioni, che dovrebbe confermare le decisioni prese dal governo. Il PPD Mathias Brégy ritiene che sarebbe necessaria una delegazione giuridica che possa trattare rapidamente le decisioni del Consiglio federale. Questa idea è supportata anche dal PLR Andrea Caroni. C'è anche una variante verde proposta da Baltasar Gletli, che non dà maggior potere al Parlamento, bensì ai giudici, che dovrebbero valutare se la violazione dei diritti fondamentali è proporzionata alla protezione della sicurezza. Il vertice parlamentare d'emergenza si svolgerà a fine maggio.
Il PPD ha salvato il secondo seggio in governo a svitto. Oggi al ballottaggio per le elezioni è stato infatti eletto come 7° membro del Consiglio di Stato Sandro Patierno, che al primo turno aveva mancato l'obiettivo per soli 50 voti. Battuta agevolmente la sinistra, che dunque resta fuori dal governo a causa dell'epidemia, i cittadini hanno votato per corrispondenza. Andiamo all'estero ora, perché Israele ha un nuovo governo. Nel pomeriggio il Parlamento ne ha votato la fiducia, nuovo governo ma vecchio premier. Parliamo di Benjamin Netanyahu, che ricordiamolo si è alleato con il suo avversario Benny Gantz per garantire una guida al paese dopo mesi di vuoto e 3 elezioni in un anno. Per prima cosa Michele Giorgio, nostro collaboratore a Gerusalemme, raccontaci cosa è successo oggi e come si spartiranno il potere Netanyahu e Gantz.
Sì, buonasera. Allora, con 73 voti a favore e 46 contro, è nato il nuovo governo di Israele e termina dopo 508 giorni lo stallo politico che ha paralizzato Israele e che 3 elezioni non erano riuscite a risolvere. Il premier, come dicevate, sarà appunto Benjamin Netanyahu, ancora una volta al 5° mandato consecutivo, secondo l'accordo che ha raggiunto con il suo ex avversario Benny Gantz, leader centrista, che lo aveva duramente accusato di essere un corrotto, un pericolo per la democrazia. Poi i due hanno trovato un accordo anche in ragione della crisi generata dal coronavirus. Appunto, Netanyahu ha ottenuto il via libera da questo suo tenace avversario e sarà primo ministro per 18 mesi. Dopo, il 17 novembre del 2021, dovrebbe subentrargli appunto Gantz. Ma naturalmente non sono pochi quelli che dubitano che Netanyahu, un leader che in questo momento gode di tantissima popolarità in ragione proprio della crisi sanitaria che ha guidato in questi ultimi mesi, qualcuno dubita che Netanyahu possa poi cedere lo scettro a Gantz.
Questo governo, l'hai ricordato tu, nasce come governo di emergenza e di unità nazionale per affrontare l'epidemia, ma su cosa si basa il resto del suo programma?
Beh, i critici dicono che l'unica emergenza che c'è in questo governo è in realtà l'urgenza di realizzare il piano di annessione che Netanyahu ha in mente, annessione di larghe porzioni della Cisgiordania, un territorio che Israele ha occupato nel 1967 e che sulla base del piano Trump, che appunto il presidente americano ha presentato lo scorso gennaio, dovrebbe in parte diventare territorio di Israele. Netanyahu vuole chiudere almeno per il momento la sua carriera politica come primo ministro con un'eredità, quella di appunto di un'annessione di porzioni di Cisgiordania a Israele, ma la storia è un po' complicata perché gli americani che erano partiti a tutta velocità adesso stanno frenando, c'è la Giordania che contesta le mosse unilaterali di Israele, quindi bisognerà vedere se effettivamente il 1° di luglio, come pensa di fare Netanyahu, partirà questo piano di annessione.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme ci ha spiegato le basi dell'accordo di governo in Israele. È un accordo ai vertici del potere, è arrivato anche in Afghanistan. Da mesi il presidente Ashraf Ghani e il suo storico rivale Abdullah Abdullah si disputavano un posto al tavolo dei negoziati con i talebani, ritardando in questo modo l'avvio delle trattative vere e proprie. L'intesa prevede ora che sia Abdullah a condurre le discussioni con gli insorti in una fase davvero delicata per il paese. Da mesi infatti si registra una recrudescenza della violenza a causa anche dell'attività del sedicente Stato Islamico. Meno di 100 morti, la Spagna comunica un dato incoraggiante assieme al continuo calo di nuovi casi nel paese. Da Madrid sentiamo Mariangela Paone.
Per la prima volta in due mesi il numero di vittime del Covid-19 è in Spagna minore di 100. Secondo i dati pubblicati questa mattina, 87 persone sono morte nelle ultime 24 ore, un numero che continua a far male in un paese che è il quarto in tutto il mondo per numero di vittime, 27.650, ma è un numero che fa sperare, che comincia a far vedere la luce alla fine del tunnel, seppure con tutte le cautele del caso. Scendono anche i contagi, solo 421 registrati oggi, per un totale di oltre 230.000. Fernando Simón, il coordinatore per l'emergenza del Ministero della Salute, ha spiegato che la trasmissione del virus è ora molto bassa e che la maggior parte dei contagi si stanno registrando in ambito sanitario, ma che il rischio che riappaiano focolai è ancora presente. I risultati preliminari di uno studio di sieroprevalenza realizzato dal Ministero della Salute su un campione di oltre 60.000 persone indica che la percentuale di contagiati sul totale della popolazione spagnola è del 5%, con una letalità intorno all'1%. Contro i rischi di una nuova ondata di contagi, nonostante le pressioni che arrivano da più parti, il governo preme per mantenere lo stato di allerta, con un controllo centralizzato della gestione sanitaria per tutto il periodo della cosiddetta desescalada, la progressiva eliminazione delle misure di emergenza. Per questo il primo ministro Pedro Sánchez ha confermato ieri che chiederà una nuova proroga di un mese per pilotare i passaggi di fase nelle varie regioni.
E se le cifre incoraggiano la Spagna, in Canada le preoccupazioni sono concentrate su Montreal. La città, che con i suoi 2 milioni di abitanti è la più popolosa del Quebec, la regione francofona del paese, è anche uno dei centri urbani più colpiti dal Covid-19 nel Nord America. Registra oltre 21.000 casi e più di 2.000 morti. Chiara Savi ha sentito un'esperta di sanità pubblica per comprendere quali cause hanno determinato questa situazione.
Nella sola Montreal si concentra oltre la metà dei decessi del Quebec, la regione più colpita dal Covid-19 del Canada. Ma se nella provincia come nel resto del paese il quadro lentamente migliora, la città resta l'osservato speciale, come l'ha definita il premier Justin Trudeau. Ma cosa non ha funzionato a Montreal? Ce lo spiega Roxane Borges da Silva, professoressa al Dipartimento di Analisi di Salute Pubblica dell'Università di Montreal.
Il Quebec, vedendo quanto stava accadendo in Cina e poi in Italia, ha scelto di convogliare tutte le risorse sanitarie nelle strutture ospedaliere per assicurare cure ai pazienti che sarebbero stati ricoverati. Ma come hanno riconosciuto le stesse autorità, ci si è dimenticati delle case anziani, che non potevano più contare su un personale sanitario di un certo livello. E come da altre parti nel mondo, il Covid-19 è entrato in queste case anziani ed è stata una catastrofe. Inoltre, non si deve dimenticare che in queste strutture, fino alla fine di marzo, non erano state rese obbligatorie protezioni come guanti e mascherine.
Sono infatti i decessi di anziani, l'80% delle cifre complessive, a pesare sulle statistiche di Montreal. C'è però un altro problema.
In Quebec manchiamo disperatamente di personale sanitario e gli ospedali fanno a capo ad agenzie interinali per cercare infermieri e aiuto infermieri, personale che si sposta da un ospedale all'altro e quindi passando da una struttura all'altra i casi di Covid-19 si sono moltiplicati.
Ma se fino a poco tempo fa erano gli anziani il punto debole, nelle ultime settimane la malattia è iniziata a diffondersi anche in determinati quartieri, come a Montreal Nord.
Ora si riscontra una trasmissione comunitaria che tocca alcuni quartieri che possiamo definire poveri, in quanto ci vivono lavoratori precari, come il caso di Montréal Nord. La popolazione è per lo più immigrata, ma è anche l'area dove ci sono diverse strutture sanitarie, dove sono presenti e anche risiedono quei lavoratori del settore sanitario precari che hanno contribuito a diffondere il virus. Le autorità stanno correndo ai ripari, annunciando più test, 14.000 al giorno, per cercare di circoscrivere l'epidemia in determinate aree e poter riaprire Montréal.
E mentre altre province già negli scorsi giorni hanno allentato le misure restrittive, Montréal dovrà aspettare il 25 maggio.
L'India prolunga il lockdown. La misura che avrebbe dovuto concludersi questa sera a mezzanotte sarà appunto prolungata su tutto il territorio nazionale. Saranno comunque possibili degli allentamenti per alcune attività economiche, lo ha comunicato il Ministero degli Interni. Anche nel paese il numero dei casi è aumentato, sfiorando quota 86.000, da qui la decisione di mantenere il confinamento fino alla fine del mese. E il virus è arrivato anche nei campi profughi in Bangladesh, campi che ospitano i Rohingya, la popolazione musulmana fuggita dal Myanmar, una situazione che preoccupa l'OMS viste le condizioni di vita tragiche di migliaia di persone. Sentiamo la nostra collaboratrice dal sud-est asiatico, Loretta Dal Pozzo.
Uno scenario da incubo, dicono le organizzazioni umanitarie che operano in Bangladesh, dopo che due membri della comunità Rohingya sono risultati positivi al Covid-19. Entrambi i pazienti sono in isolamento e il tracciamento dei contatti è in corso, ma la possibilità che il virus si stia diffondendo in fretta tra i profughi non è da escludere. Le condizioni igienico-sanitarie sono scarse nei 34 campi che formano il più grande insediamento per rifugiati del mondo. Decine di migliaia di persone non hanno accesso all'acqua potabile né a latrine funzionanti. Parlare di distanziamento sociale è impossibile. Su un chilometro quadrato vivono tra le 40.000 e le 70.000 persone. Caritas sta cercando di fornire sapone, mascherine e volantini informativi. Da settembre 2019, infatti, il blocco di internet imposto dal governo di Dhaka rende difficile anche la comunicazione. L'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati assicura che fuori dai campi sono già stati allestiti 1.200 posti letto per il trattamento di eventuali casi. Lo scorso 8 aprile, per contenere la diffusione del virus, gli operatori umanitari sono stati costretti a ridurre dell'80% le loro attività non essenziali, restrizioni che hanno già compromesso la distribuzione di cibo e acqua. Si teme un altro disastro umanitario.
E questo era l'ultimo servizio del nostro radiogiornale. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una felice serata e un inizio felice di settimana.